è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Andiamo a sentire cosa ci regala il TG2.
Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il richiamo di Napolitano è una barbarie da estirpare. Il ministro Carfagna, 17.000 le denunce per stalking. Caso Marrazzo, ben 60.000 file rintracciati nel computer di Brenda, che non sarebbe mai stato immerso nell'acqua. Pubblicati per la prima volta su un sito tutti i messaggi a New York nella giornata dell'11 settembre, oltre 500.000 mandati negli Stati Uniti attraverso telefonini, cerca persona, email. Sì della Camera alla Convenzione Europea che vieta mutilazioni per cani e gatti, niente tagli di code e orecchie, legge che passa ora al Senato.
Allora sentiamo qualche titolo anche di Studio Aperto.
Il mondo dice basta violenza sulle donne, la Svizzera scarcera il regista Polanski accusato di stupro su una minorenne. Parla per la prima volta la ragazza di Pescara aggredita dal suo ex, mi ha sparato, voleva uccidermi. 11 settembre, ecco gli sms della tragedia, sono bloccato, è la fine, è solo uno dei drammatici messaggi inviati dalle Torri Gemelle, un sito di diffusi online.
Avete sentito dall'ultimo titolo del TG2 che finalmente la Camera ce l'ha fatta. Ha approvato il disegno di legge in applicazione di una norma europea, bla bla bla, sulla coda e le orecchie dei cani. E però non è finita perché il provvedimento passa al Senato. È così, così funziona in Italia, dove c'è il bicameralismo perfetto. Me la voglio prendere con Lucio Stanca, che è il grande capo dell'Expo 2015. Perché me la voglio prendere con Stanca? Perché l'altro giorno, di fronte ad alcuni cronisti che gli facevano notare, beh, insomma, lei ha questo doppio incarico, è parlamentare della Repubblica e nello stesso tempo ha anche un compito non da poco, cioè dire costruire tutto l'ambaradam per Expo 2015 a Milano. Perché non lascia l'incarico da parlamentare? E Stanca ha risposto a questi cronisti, in particolare ad una cronista di Repubblica: non devo risponderne a Repubblica, devo rispondere solamente ai miei elettori, al PDL. E no, caro Stanca, lei deve rispondere anche ai cittadini, perché prende un doppio stipendio pagato non dagli elettori del PDL, pagato da tutti, stipendio come parlamentare e stipendio anche per Expo 2015. Non sono soldi che vengono da privati, sono sempre soldi dello Stato. Così rispose qualche tempo fa a Report, sentite.
Lei è anche parlamentare, anche onorevole,
sì.
E il Consiglio le ha chiesto di dimettersi, cioè
quale consiglio?
Il Consiglio Comunale.
Certo, ma io rispetto le leggi della Repubblica Italiana che mi consentono in questo momento di avere anche l'incarico parlamentare. Poi i Consigli Comunali possono chiedere quello che vogliono.
Ma lei comunque è stato nominato.
Eh sì, ma possono chiedere anche di dimettermi, possono chiedermi anche di non fare una cosa, tutti possono chiedere quel che vogliono, sta alle persone responsabili valutare la
lei
pertinenza.
Responsabilmente che cosa ha valutato?
Di fare tutti pieno rispetto della legge, siccome la legge me lo consente, io lo faccio fin quando ritengo opportuno di farlo.
Cioè non si sente imbarazzato lei?
Assolutamente no, chi fa la domanda probabilmente sì, perché è illegale.
190.000 euro all'anno come parlamentare e 300.000 euro all'anno come amministratore delegato di Expo, dell'Expo a Milano. Queste sono le cifre, non c'è da scandalizzarsi, si può rinunciare all'incarico di parlamentare per un impegno così gravoso, sì o no?
Di fronte a un evento così importante, in cui è in gioco l'immagine dell'Italia, vogliamo continuare a parlare di queste polemiche
a maggioranza però.
Io rispondo innanzitutto alle leggi della Repubblica Italiana, quindi la legge me lo consente e io ritengo, farò io la mia valutazione se e quando dimettermi da parlamentare. Lei vuol fare l'intervista su questo punto?
No,
abbiamo concluso. La ringrazio e abbiamo finito. Grazie.
Insiste ancora Gianfranco Rotondi, il ministro per l'attuazione del programma, e ripeto che ministro, evidentemente la visibilità conta, e dunque, un po' tirato per i capelli, adesso entra nella parte di quello che deve proporre qualcosa sulla pausa pranzo.
No, resto della mia idea e sono contento che abbiamo rotto un tabù. Dopo anni che i sindacati ci hanno detto come dovevamo vivere, per la prima volta i lavoratori dicono se vogliono fare la pausa pranzo o no. Io non mi sogno di abolire la pausa pranzo. Dico, come c'è il diritto oggi dei lavoratori di farla, perché non istituire il diritto di un lavoratore ad andarsene un'ora prima e a non farla?
Rotondi e il pranzo dei lavoratori, resto della mia idea, deve essere una cosa decisa dal lavoratore, ci deve essere il diritto di non farla questa pausa pranzo, sembra che si stia parlando di qualcosa di serio, in realtà è fuffa, assolutamente fuffa. E Rotondi poi svela una cosa che è un po' comica, in un ristorante di Mergellina, sentite che succede.
A Mergellina, dove è stata esposta la mia faccia, con al centro un tirassegno, e il ristoratore offre la pausa pranzo gratuita a chi colpisce Rotondi sul naso.
Intanto nel governo è sempre più Brunetta versus Tremonti, l'attacco oggi di Brunetta è questo: io sono più rigorista di Tremonti, ma nel rigore si può fare lo sviluppo, io queste cose le conosco bene perché io sono un economista, Tremonti non è un economista. Poi c'è stata una precisazione, io sono docente di economia, lui invece è un giurista, però insomma resta questo scontro che in realtà già da qualche tempo è lì che vive, è lì che esiste questo scontro. Domenica scorsa RTL, Brunetta, sentitelo.
Tremonti esercita un potere di veto sulle iniziative di tutti i ministri, un blocco cieco, cupo, conservatore, indistinto. Ministro, altro che lo stronzo dei fini sulla questione immigrati, perché insomma a lei.
Quello che abbiamo visto finora è stata la continuità dei no, e questo non può essere.
La continuità dei no da parte di Tremonti. D'altra parte bisogna dire che Brunetta si sente in grado di prendere il posto di Tremonti, di fare il ministro dell'economia. Tempo fa a Mentana, se non sbaglio, confessò di aspirare al premio Nobel, almeno quando insegnava a tempo pieno. Sentite.
C'è un grande errore che ha fatto.
Forse uno. Io avevo, ma lo dico con un po' di autoironia, volevo vincere il premio Nobel.
Spero stia
per
scherzando.
L'economia.
No, lo dice davvero.
No, io ero anche bravo, ero, non dico lì per farlo, però ero nella giusta. Ha prevalso il mio amore per la politica e il premio Nobel non lo vincerò più. Ho fatto un errore.
Anche il ministro Rotondi ci riserva delle sorprese. Era un anno e mezzo che non diceva niente, stava lì zitto, non faceva danni, sembrava così che stesse pensando, no? Dice, ma cosa fa il ministro Rotondi? Non dice niente, no? Guardalo, starà pensando il ministro Rotondi. Vedendolo sembrava che stesse pensando, no? Avevamo questo dubbio. E invece poi se n'è uscito con questa perla: la pausa pranzo è un danno per l'Italia. Ok, la pausa pranzo sarà anche un danno per l'Italia, ma il ministro Rotondi in pausa invece è un bene per l'Italia.
Questa è Crozza, molto duro su Rotondi, anche in un altro momento che dopo vi farò sentire. Due parole però sulla decisione di un tribunale federale in Svizzera che ha autorizzato la scarcerazione del regista Roman Polanski dietro cauzione di 4,5 milioni di franchi svizzeri, poco meno di 3 milioni di euro. Dunque Polanski, che ha 76 anni e che ha un mandato di cattura emesso dagli Stati Uniti per stupro eccetera eccetera, sarà libero, penso, ad ore, se non è già libero. piccola battuta, se volete. Con 3 milioni di euro si può anche sfuggire ad una cattura per stupro. Alla fine la destinazione di Polanski potrebbe essere il Brasile. Chissà che il Brasile non gli conceda lo status di rifugiato politico. Chissà che non trovi negli stupri di Polanski un motivo politico. Polanski come Battisti. Andiamo a Latina. Piero, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Velocissimamente sulla pausa pranzo. Allora, quello che dice il ministro Rotondi mi sembra un po', diciamo, campato in aria per alcune cose. Diciamo, è un discorso comunque abbastanza aleatorio. Comunque quello che volevo dire è questo. Ci sono degli ambienti di lavoro dove effettivamente questa cosa già viene applicata, nel senso che esiste una flessibilità del lavoro per cui molte persone autonomamente già gestiscono la pausa pranzo in maniera flessibile, nel senso se non vanno prima, fanno il pranzo, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa già esiste da qualche parte, anzi da molte parti. Però esistono molti posti, diciamo, molti lavoratori, tantissimi, che avendo, diciamo, il vincolo del contratto di lavoro, avendo il vincolo, sì, dell'orario, lavorando in fabbriche dove le pause pranzo sono qualche cosa di stabilito per contratto.
Sì, poi sono obbligatorie dopo un certo numero di ore di lavoro. No?
Anche perché quando ci sono 300-500 persone che lavorano insieme e fanno tutti quanti lo stesso lavoro sulla stessa linea di produzione, è impensabile che qualcuno pranza, qualcuno no, bisogna fermare una linea e bisogna andare tutti a pranzo, perché se uno vuole mangiare comunque bisogna andarci tutti, cioè non è che si può la linea camminare.
No, ma lo sa la cosa più curiosa, Piero, al di là poi delle applicazioni concrete di questa proposta, è che in realtà sono delle parole un po' estorte da Klaus Davi a Rotondi. Klaus Davi è un mass mediologo, un giornalista che fa delle interviste che vanno su YouTube. Queste interviste vengono, non dico manipolate, ma le risposte vengono suggerite dallo stesso Davi, che poi fa dei lanci di agenzia. In realtà Rotondi non aveva detto proprio questo. Si è innescato un dibattito su una non proposta di Rotondi, che successivamente lo stesso Rotondi, di cui successivamente lo stesso Rotondi si è innamorato, perché poi è una cosa che gli ha dato per qualche giorno grande visibilità. Siamo a questo livello. La ringrazio. Lino da Bologna, buonasera.
Buonasera. Pronto, mi sente?
La sento, abbassi la radio o la spenga, grazie.
Niente, io volevo fare un intervento sul processo breve.
Sì, di cui non si sa nulla, c'è una nebbia assoluta.
La bozza, cioè, non ci si sa.
Sì,
nulla.
Sì,
bozza,
c'è,
io,
certo.
Stanno parlando tutti i politici.
No, non si sa nulla a livello dei dettagli, perché ci sono proposte di modifica, ci saranno o no gli emendamenti, insomma è una cosa...
La prima bozza già c'è in commissione, è quella che poi è stata illustrata ieri nelle varie trasmissioni, non so, anche Ballarò, ma anche stamattina radio anch'io, ci parlava il sottosegretario Mantovano della legge, diciamo, no? Devo dire che stamattina il sottosegretario Mantovano era molto imbarazzato, diciamo, però doveva, come dire, doveva tirare l'acqua al suo mulino, cioè nel senso che anche essendo lui di Alleanza Nazionale, devo dire che era veramente imbarazzato, perché ho sentito la trasmissione. Però volevo fare due osservazioni, una dal punto di vista politico della legge. Come da quello che ho capito e letto interviste guardando anche la TV, diciamo, no? C'è una parte di Alleanza Nazionale,
sì,
che sarebbe Pino, lo stesso Mantovano e quant'altro, che sono imbarazzati.
Beh, Mantovano non lo metterei insieme a Bocchino, diciamo, ai Finiani, comunque.
Beh, no, vabbè, non...
Comunque una parte del PDL ex, sì, AN vicini a Fini che sono imbarazzati, sì, insomma, non la vorrebbero votare questa legge, diciamo.
Non la vorrebbero votare, questo si è capito. In più, ovviamente, hanno ammesso una parte, non direttamente, ma indirettamente, questa legge serve in realtà per...
Sì. Dunque questa è la situazione. Dunque, Lino, mi faccia capire, dove vuole arrivare lei? La sua considerazione qual è?
Voglio arrivare a questo, è che dietro questa legge, cioè se nel caso verrà approvata così com'è, diciamo, no? Ci sono le vite delle persone, ok?
Sì.
Che sono nei processi, perché quando si fanno processi si gioca la vita,
sì,
no? O una maniera o l'altra, chi ha, però. E i parlamentari della PDL non hanno tenuto di conto di questo. Per salvare Berlusconi mettono in gioco la vita della gente, cioè i sentimenti della gente, ovviamente mandando al macero tutti i processi, quindi al
sì, carnefice. C'è da aggiungere una cosa, Lino, che sì, moltissimi processi si estinguono lo stesso, muoiono lo stesso, di morte naturale.
Guardi, Cruciani, cioè lei di quello che ha detto sta facendo un errore gravissimo. Quello che ha detto, perché se anche si estinguono processi ora, non è detto che dobbiamo aggiungere questa legge per estinguere.
No, ma guardi, io sono contrario a questa legge, per cui.
Sì, vabbè, ma non può dire come ha detto.
Sto dicendo che c'è un argomento. Io li ascolto tutti gli argomenti, non è che siano argomenti campati in aria, ascolto tutte le opinioni che sono in campo su questa vicenda. Ci sono quelli che dicono sì, non ci dobbiamo scandalizzare troppo perché un tot di processi si estinguono, perché comunque ci sono già in Italia un sacco di processi che si estinguono lo stesso perché la giustizia non funziona. Perché non funziona questo ragionamento, Lino?
Eh?
Perché questo ragionamento non va bene?
Beh, il suo ragionamento non va bene perché se la legge attuale, diciamo, no, prescrive dei processi per quello ovviamente che c'è. Questa qui entra in una maniera violentissima e lei penso che lo sa.
No, ma io lo so perfettamente, la ringrazio Lino perché devo chiudere, c'è il giornale radio, ma secondo me uno dei punti più deboli è il fatto che incide sui processi in corso. La ringrazio, Alberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Cruciani, buonasera, innanzitutto complimenti, che è un piacere sempre ascoltarla. No, la considerazione è molto semplice, che è incredibile come a volte anche Rotondi si possa inciampare in un tema serio, che potrebbe essere un tema serio, e poi per credibilità sua viene trattato come viene trattato.
Sì, però Alberto, due cose, poi ci risentiamo se vuole dopo il giornale radio. Primo, non mi pare un tema serissimo quello della regolamentazione della pausa pranzo degli italiani, dei dipendenti in Italia. Secondo, proprio Rotondi... Perché lei dice proprio Rotondi? Non se lo aspetta da Rotondi, invece io me lo aspetto da Rotondi, una rotondata, diciamo. Come avete sentito, dunque, prima la giunta per l'autorizzazione a procedere, poi il Senato hanno respinto la richiesta di arresto, sono due cose diverse. Da una parte c'era la richiesta dei giudici, dall'altra c'era una mozione di sfiducia da parte del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori. Hanno respinto la richiesta di arresto nei confronti di Nicola Cosentino, che dunque temporaneamente resta al governo, pur essendo accusato, come sapete, di concorso esterno in associazione camorristica TG3.
Stop di Fini sulla finanziaria, no alla fiducia su testi blindati, il PDL nessun taglio su IRA, IRPEF e affitti, Brunetta contro Tremonti. La giunta respinge la richiesta di arresto di Cosentino per concorso esterno in associazione mafiosa, no del Senato alle mozioni di sfiducia. L'associazione magistrati, organici carenti nelle procure, improponibile abbreviare i processi, Alfano, i nostri numeri sono giusti. Clima, Obama annuncia una sensibile riduzione delle emissioni di CO2, chiede più truppe per l'Afghanistan, il sì di Berlusconi. Napolitano, la violenza alle donne è un'emergenza mondiale, 140 milioni le vittime di abusi, al TG3 due amare testimonianze. Salta la virgola dei decimali e si gonfiano gli addebiti delle carte Postamat, saldi subito corretti, assicurano le poste. Dopo tante polemiche trasferite nel cuore della notte, le famiglie Sinti dal campo nomadi alle case alla periferia di Mestre. Si ispira agli anni 60 Fiorella Mannoia nel suo nuovo CD fatto di canzoni degli altri, Battisti, Fossati, Ferro, ci parla di donne e dignità.
Sentiamo anche Sky.
Finanziaria stop di Fini alla fiducia sul maxi emendamento del governo.
Tremonti, giurista più che economista, poi Brunetta precisa, nessuna polemica.
Giustizia, Alfano, no a modifiche per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Cosentino dalla giunta, no alla richiesta di arresto, no del Senato alle dimissioni.
Cuffaro, chiesto il rinvio a giudizio per associazione mafiosa.
Afghanistan, telefonata tra Berlusconi e Obama, sì al rafforzamento della missione.
Napolitano, stop a violenza sulle donne, in Italia una donna su tre è vittima.
Un documento per ogni bimbo, al via il baby passaporto.
60.000 file nel computer del trans Brenda, trovato morto a Roma.
Champions, doppia sfida Italia-Francia con Bordeaux Juve e Milan-Marsiglia.
Quanto più fitta l'oscurità. scende sulla città, lucciole ansiose di libertà. Noi lasciamo i bassi fondi, senza una meta ci incamminiamo, e sotto ad un lampio, quando la ronda non incontriamo, cantiamo la canzone. Noi siamo come le lucciole.
Allora, è incredibile come in poche settimane dall'inizio della vicenda Marrazzo i trans o le trans, ditelo come vi pare, siano uscite da una sorta di limbo, di ghetto, quasi, insomma, c'erano ma nessuno le voleva vedere, e invece adesso sono diventate le protagoniste di tutti i talk show esistenti. Porta a Porta ormai ci sguazza da giorni. Ieri, per esempio, c'era Nathalie, la cosiddetta fidanzata di Marrazzo.
Buonasera, Nathalie. Da quanto tempo incontrava Piero Marrazzo quando è successa la vicenda del 3 di luglio?
Da quanto tempo la conosco? Ho conosciuto Piero nel 2001, fine del febbraio del 2001.
Come l'ha conosciuto?
È la prima volta che aveva visto lui, quando abitava via Cortina da un pezzo, in via Gourmay, e lui abitava lì vicino.
Questo ieri sera. L'altra puntata, la puntata precedente di Porta a Porta, c'era China, la trans China.
Buonasera, China. Lei era la migliore amica di Brenda. Ed è stata con lei quella notte fino a un'ora prima.
Sì, certo.
Quando più fitta l'oscurità scende sulla città.
Insomma, una deriva che esiste, che è quella ormai di sentire tutte le trans possibili e immaginabili, vicine o lontane da Brenda, vicine e lontane da quelle che frequentava o che avrebbe frequentato Piero Marrazzo. 800 24 00 24. Voglio tornare sulla vicenda Stanca, perché questa storia delle incompatibilità è incredibile. Naturalmente dipende, c'è chi fa il sindaco di un piccolo paesino e anche il parlamentare, e questo, diciamo, si può anche tollerare e si può anche consentire, però c'è chi fa c'è chi ha incarichi molto importanti e dovrebbe, secondo me, lasciare il Parlamento. Uno di questi è Lucio Stanca, come già detto prima. Vi faccio ascoltare Filippo Facci questa mattina, che giustamente se la prende con Stanca. Sentite Facci.
Lucio Stanca, politici giù le mani dall'Expo. Ma Lucio Stanca non è un politico, ma non fa il parlamentare da 8 anni. Non è stato ministro? E allora com'è? Ha tutti e due gli incarichi. E in questa intervista dice: stipendi troppo alti? No, sono sotto la media italiana. Allora, questo signore fa il parlamentare, fa il politico da 8 anni, si lamenta dei politici, dice: vabbè, ci sono dei problemi così, insomma, di stipendi troppo alti? No, e prende 190.000 euro annui come parlamentare e 300.000 annui come amministratore delegato dell'Expo. La difesa comunque di Lucio Stanca è stata: sì, ma la legge me lo permette. Ma come? Com'è possibile? In effetti c'è una legge del 1953 che dice: puoi avere il doppio incarico nel caso uno dei due incarichi sia appunto un ente fiera. Beh, la legge glielo permette, onorevole Stanca, ma la legge, se lo lasci dire, fa schifo.
Io non so se la legge faccia schifo, in questi casi non ci vuole una legge, ci sono delle cose che andrebbero fatte tout court. Ti nominano a fare il grande capo di Expo 2015, non puoi fare il parlamentare perché non hai tempo materiale per farlo, dovrebbe venire naturale, e invece non si sa perché c'è sempre lo scranno pronto anche se rimane vuoto. Dove andiamo? Beh sì, restiamo su Stanca, perché la risposta che diede Stanca a un cronista di Report tempo fa, qualche mese fa, insomma, è di quelle da risentire.
Lei è anche parlamentare, anche onorevole,
sì.
E il consiglio le ha chiesto di dimettersi, cioè
quale consiglio?
Il consiglio comunale.
Certo, ma io rispetto le leggi della Repubblica Italiana che mi consentono in questo momento di avere anche l'incarico parlamentare. Poi i consigli comunali possono chiedere quello che vogliono.
Ma lei comunque è stato nominato.
Eh sì, ma possono chiedere anche di dimettermi, possono chiedermi anche di non fare una cosa, cioè,
tutti possono chiedere quello che vogliono, sta alle persone responsabili a valutare la
lei pertinenza. Responsabilmente che cosa ha valutato?
Di fare il pieno rispetto della legge, siccome la legge me lo consente, io lo faccio fin quando ritengo opportuno di farlo.
Cioè non si sente imbarazzato lei?
Assolutamente no, chi fa la domanda probabilmente sì, perché è illegale.
Pesantissimo Maurizio Crozza su Rotondi, che come sapete ha proposto di rimodulare la pausa pranzo e poi dice anche che bisognerebbe chiudere la buvette della Camera, non si sa per quale motivo, perché costa troppo o non so che altro. Sentitelo Crozza, molto molto pesante, ai limiti quasi forse uscito fuori dai, diciamo, dai confini della satira.
Rotondi come ministro è un fenomeno, perché riesce a far rimpiangere Previti. Almeno con Previti poi i PM hanno ricostruito una logica, un po' criminale, ma almeno una logica c'era. E con Rotondi non servono nemmeno i PM, serve di più un antennista. Bisogna ancora collegare il suo cervello con il decoder del digitale terrestre. Diciamo che Rotondi è il nostro Barack Obama, no? È la dimostrazione del mito italiano. Se ce l'ha fatta lui a diventare ministro, credetemi, allora possono farcela tutti. Ma sai proprio tutti. Se ti dico tutti, anche quello che hai pensato tu, tutti.
Alberto da Milano, buonasera ancora. Alberto, mi sente? Non mi sente. Raimondo da Roma.
Un'altra persona.
Beh, che allora, succede? Raimondo, lei è Raimondo?
Sì, Raimondo da Roma.
Dica.
E io rispetto alla proposta, l'affermazione e poi quindi proposta di Rotondi, ritengo forse che la proposta sia una proposta intelligente, perché in alcuni tipi di lavoro uscire un'ora prima e dedicarsi alla famiglia penso che sia una cosa giusta, non penso che debba essere, non è tutta fuffa insomma, non capisco questa polemica contro Rotondi.
No, guardi, Raimondo, il problema fondamentale è un altro, che credo che si tratti semplicemente di poi alla fine di un rapporto che c'è tra il lavoratore e il suo datore di lavoro, tra un impiegato e il suo datore di lavoro. Cosa si vuole mettere per iscritto? Che cosa si dovrebbe modificare? Non ho capito.
Secondo me dare la libertà al dipendente di non usufruire della pausa pranzo e uscire un'ora prima, tutto qui.
Sì Raimondo, ma io a parte che quando ci sono delle esigenze questo è già possibile, e poi insomma dipende dal tipo di lavoro che uno fa, no? Ci sono...
Sì, no, questo l'ho premesso all'inizio, chi sta in una filiera, come è intervenuto prima un ascoltatore, ha detto giustamente, chi sta in una filiera in un'industria è difficile, è difficilmente applicabile una cosa del genere, ma chi lavora come impiegato, uscire un'ora prima, faccio un esempio, entra alle 8, esce alle 16, puoi andare a prendere tuo figlio a scuola senza pagare le badanti, cioè è una, secondo me è una soluzione per le famiglie, la mia modesta opinione. Poi...
Sì, no, può darsi, ma non mi sembra un problema pressante quello di uscire prima, non mi sembra un problema, poi ci sono delle norme che prevedono comunque uno stop dopo 6 ore dall'inizio dell'attività lavorativa, insomma non è così semplice. La ringrazio.
Veniva da me da parlare di lui, la mia amicizia è una, diciamo così, lui era come se fosse una confidenza, una psicologa di lui, no? Lui parlava le cose e i primi giorni che conosciuto Marazzo mi aveva detto così, se io ero una persona tranquilla, se io mi drogava o no, se io aveva delle malattie. Lui voleva, per me, io vedo Marazzo, Piero Marazzo, come un amico, lo dico sempre, la verità lo sa io e Marazzo. Se lo dico il signor che da 2001 per 2012 sono andato.
Le trans
a lui,
diventate rock star, protagoniste di tutti i talk show. 800 24 00 24, direi di andare a Pavia da Giovanni. Buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Il mio intervento era. Scusate, avete...
Che sta facendo?
Sto cenando nel frattempo.
Beato, però, beato lei, io ho una fame terribile.
È sempre un piacere ascoltarvi. Il mio intervento era riferimento al regista Polanski.
Sì.
Il messaggio che purtroppo per l'ennesima volta passa attraverso i media è: se hai soldi puoi fare quello che vuoi. Questa cosa io non la tollero come genitore, come cittadino, come lavoratore, perché se tutti davanti alla legge venissimo trattati allo stesso modo, non questa ingiustizia.
Sì, però Giovanni, ci sono alcuni paesi, negli Stati Uniti è una cosa abbastanza normale, che hanno l'istituto della liberazione su cauzione, che è una sorta...
Ma è stato condannato,
No, non è stato condannato.
Non
è stato condannato, è scappato da un possibile processo. Una condanna.
Vabbè, allora comunque allora ho capito male quello che...
Non c'è stata nessuna condanna, ci sono accuse molto pesanti nei suoi confronti, ma non c'è stata una condanna.
Esatto. Ma non è... Allora, lui è, vabbè, arriva dagli Stati Uniti, eccetera, ma in Italia, purtroppo, ma anche in altri paesi, si verifica sempre, se hai i soldi puoi fare quello che vuoi. Un esempio, lei mi ha citato gli Stati Uniti, l'esempio di Michael Jackson.
Sì, ripeto, ci sono alcuni paesi che prevedono questo istituto. Io non lo so, non ci trovo niente di particolarmente scandaloso, non è che le accuse cadono, semplicemente attraverso il pagamento di somme piuttosto ingenti non si sta in carcere.
Io le dico, questa mattina sono stato in un istituto superiore.
Sì.
Per raccontare una lezione relativa alla violenza sulle donne, perché io svolgo un'attività che mi permette di dare determinate informazioni agli alunni. Il messaggio che passa, purtroppo, è che in Italia non si arriva poi a punire chi commette realmente un reato.
Beh, adesso stiamo parlando però della Svizzera, non c'entra niente l'Italia.
La Svizzera, ma arriva comunque il messaggio.
Capisce? Non lo so, ma poi dipende adesso cosa farà Polanski di questa libertà. La ringrazio. Giovanni, ho curiosità, cosa sta mangiando?
Cavolfiori e una focaccia fatta da mia moglie.
E vabbè, non mi ci faccio pensare. Grazie.
La saluto, buona serata, complimenti.
Silvia da Modena, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Sempre sul caso Polanski, io volevo solo specificare, visto che oggi ho ascoltato una miriade di universitari svizzeri, che ci sono stati concessi, è vero, gli arresti domiciliari su cauzione.
Sì, sì.
In più gli hanno messo il braccialetto elettronico e gli hanno ritirato i passaporti per evitare qualsiasi tentativo di fuga.
Quindi, scusi, che cosa hanno fatto? Mi scusi?
Gli hanno messo il braccialetto elettronico.
Ma questo non mi risulta però,
Sì, guardi, sui notiziari svizzeri l'hanno dato.
Sui notiziari svizzeri, le notizie arrivate in Italia tramite le agenzie di stampa non lo riportavano, che avessero messo
guardi,
il braccialetto.
Guardi, sia la radio svizzera tedesca
bene.
Che quella italiana.
E allora
perché li ho appena ascoltato.
La radio svizzera tedesca e quella italiana di solito non dicono fregnacce, per cui...
Per cui volevo difendere in questo piccolo
la decisione della Svizzera.
È l'unica piccola democrazia che perlomeno funziona.
Incassa i soldi da Polanski, la giustizia.
Ma probabilmente ha già un conto Polanski in Svizzera.
Ma non lo so, comunque 3 milioni di euro magari per Polanski sono una barzelletta, ma insomma è una cifra notevole.
Comunque è uno Stato che ha preso dei provvedimenti contro Polanski mentre gira libero in Francia, per esempio, e nessuno mai...
No, ma infatti nessuno se la stava prendendo con la Svizzera, però. Forse l'ascoltatore di prima. Cioè, è una notizia che un po' mi stupisce, non pensavo che si potesse arrivare a una liberazione su cauzione. E allora perché non subito, diciamo? Perché solamente...
Ma liberazione sono, come dicevano, veramente tradotto verbalmente, sono arresti domiciliari, le radio.
Va bene, adesso verificheremo. La ringrazio. Sì, lei comunque non si stupisce per questa cosa, non si indigna come l'ascoltatore di prima.
No, mi indignerei se fosse stato lasciato libero, gli fosse stato dato la possibilità di scappare. Cioè, se ci deve essere un processo perché c'è stata violenza, e se ricordo bene, lui l'ha confessata.
Sì, ammesso.
Quindi una violenza doppia contro una donna e contro un minore, e quindi deve essere punito. Ritengo però che all'età che ha, se ci sono stati dati gli arresti domiciliari e un braccialetto elettronico, sia più che sufficiente per garantire la sua presenza a un eventuale processo.
Va bene, verifichiamo, grazie. Guido da Milano.
Sì, buonasera. Volevo fare un intervento a proposito di stanca.
Prego.
Sì. Volevo dire, sono molto d'accordo con Facci, perché mi sembra veramente assurdo che una persona come Stanca non si riesca a rendere conto che è abbastanza improbabile riuscire a fare tutte e due le cose fatte bene. La realtà è che probabilmente si fa come al solito, e cioè al Parlamento magari non ci vado, tanto comunque lo fanno molte persone, se ci rimette magari ci rimette il popolo italiano e basta, insomma, vado avanti così.
No, secondo me il punto è un altro.
Il grave è che una persona a cui viene affidando un compito così importante non abbia la tranquillità, la lucidità e la coscienza per rendersi conto di questo conflitto.
Sì, Guido, il punto secondo me è un altro. Siccome fino a qualche tempo fa, qualche settimana fa, il ruolo di grande capo di amministratore delegato di Expo 2015 era un po' traballante, non si sapeva bene i finanziamenti, eccetera. Allora diciamo che Stanca era ancora nel limbo. Adesso che le cose sono più o meno stabilizzate...
Tanto più che nessuno lo obbliga ad accettare questo incarico, insomma. Potrebbe tranquillamente, visto che magari teme che possa in futuro anche essere altri, potrebbe tranquillamente dire no, io faccio il parlamentare, basta, insomma. Del resto, voglio dire, Sampieri, che pur di assumere un incarico importante, lascia nel resto. Questa cosa qui succede soltanto con i parlamentari.
La ringrazio.
Io accetto la sfida, l'accetto e basta.
Sì, no, ma infatti è così. E poi diciamo che Stanca non è uno che ha proprio bisogno di tirare la carretta. 1942 800 24 0024, ultim'ora, Antonio Di Bello è il nuovo direttore di Rai 3 al posto di Ruffini. Chissà le polemiche, forse. Concetto da Milano, poi vedremo i voti naturalmente, come hanno votato i consiglieri del Partito Democratico in particolare. Concetto, buonasera. Pronto? Mi sente?
Ah no, sono Davide, ecco, non capivo perché mi avevano chiamato Concetto, credevo fosse uno scherzo.
Davide da Milano, okay. Benissimo, va bene lo stesso.
Davide da Alba.
Davide da Alba, invece okay. Abbiamo, io ho scritto qua Concetto da Milano, evidentemente si sono sbagliati, Davide da Alba.
Io volevo fare un intervento su Stanca, no?
Un attimo solo, Sky TG24 okay. Su Polanski.
Da oltre 30 anni, una fuga che ha subito un brusco stop in Svizzera, dove Polanski si trovava per un festival. Ora, anche questa cauzione milionaria potrebbe rivelarsi inutile, perché il Ministero della Giustizia sta già valutando la possibilità di un ricorso contro la decisione del Tribunale. La legge prevede 10 giorni di tempo per farlo, in ogni caso il regista dovrà attendere in carcere l'eventuale appello. Lucia Rotta, Sky TG24.
Non ho capito se è stato scarcerato, se si aspetta l'appello, se ci sono questi braccialetti come diceva prima l'ascoltatrice. Vabbè, Concetto, prego. Scusi, okay, Davide.
Allora, volevo parlare di Stanca. Quando sono venuto a sapere del caso Stanca, mi sono irritato. Secondo me non ci sono dubbi, non si dovrebbe neanche discutere che i due ruoli sono incompatibili, non si può fare l'amministratore delegato e il parlamentare, però si continua anche a discutere e non capisco il perché. Poi, leggendo il Corriere della Sera, Rizzo, ho visto che in realtà i parlamentari che hanno il doppio incarico sono circa una centinaia.
Sì, diciamo che non sono tutti casi,
sì,
eclatanti.
Sono diversi,
Cioè,
un doppio incarico.
Cioè, diciamo, per esempio, il ministro Matteoli, che è anche sindaco di Cecina, un piccolo paese vicino a... in Toscana, sulla costa, insomma, adesso in Francia per esempio accadeva, non so se accade ancora, tantissimi, per tanti anni uomini politici che avevano ruoli istituzionali a livello governativo erano anche sindaci dei piccoli paesi magari dove erano nati e nessuno si scandalizzava.
Credo che fare il parlamentare sia già un'attività che dovrebbe impegnarti,
no, a te. Davide, io sono contrarissimo al doppio incarico, alla Stanca, diciamo, quando si hanno incarichi importanti, molto importanti, bisognerebbe dimettersi dall'incarico di parlamentare oppure scegliere di non fare l'amministratore delegato di Expo 2015. Su questo non ci piove, però ci sono casi e casi, non tutti i casi sono uguali.
Assolutamente, non si può fare di tutta l'erba un fascio. E poi mi sono... sarebbe anche interessante sapere la verità, cioè se questi parlamentari ci dicessero la verità probabilmente saremmo un po' tutti
su che cosa, la verità?
Più contenti del perché hanno il doppio incarico e del perché fanno il parlamentare, cioè
perché?
Fanno i parlamentari non per fare le leggi, per fare politica, ma lo fanno per fare profitto, cioè arrotondare uno stipendio già molto florido, e quindi fanno il parlamentare per votare decreti legge e fare soldi.
No, non credo, no, fare soldi, che significa profitto?
Perché?
No,
perché
quello no, ma non credo che ci sia una questione di stipendio, diciamo, per avere uno stipendio, per avere il doppio stipendio, non credo che sia quello il problema, perché probabilmente non sarebbero presidenti di provincia, non so, se non fossero anche deputati. In Italia essere deputato significa avere anche un certo peso e dunque di conseguenza poi diventi presidente della provincia, sei anche presidente della provincia oppure sei amministratore delegato di un'azienda. C'è anche il caso di Maurizio Lupi, mi segnala qualcuno, anzi non lo leggevo stamattina sul Corriere della Sera, per quello che riguarda la Fiera di Milano. La ringrazio. Paolo Flores d'Arcais, direttore di Micromega, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qui. Vorrei far commentare una notizia appena arrivata, poi parliamo della vicenda Schifani. La notizia appena arrivata è che c'è un nuovo direttore a Rai 3 che si chiama Antonio Di Bella. Lei come giudica questa scelta?
Una scelta che da un punto di vista imprenditoriale non si giustifica affatto, visto che Rai 3, la rete 3 stiamo parlando, la rete 3 della televisione ha fatto in questi ultimi anni una serie di programmi che hanno avuto tutti notevole successo al di là delle medie e che hanno portato quindi profitti pubblicitari molto superiori mediamente a quelle di altre reti, non si capisce perché si deve cambiare un direttore che ha dato questi risultati. Da un punto di vista aziendale la cosa è incongrua, si spiega solo con la volontà di punire il direttore di rete che si chiama ancora, ma non è più direttore di rete.
Ecco appunto, il nome non gliel'hanno tolto. Ecco.
In questo paese non si sa mai quello che può succedere.
Adesso non esageriamo.
È stato punito perché è bravo, ma non è obbediente. Mm. Obbediente a chi? Obbediente alla maggioranza di governo. Mm. Questa è l'unica spiegazione.
Sì, c'è anche da dire.
Non mi risponda, ma anche Di Bella è uno bravo, perché questo non vuol dire niente. Di persone brave ce ne sono tantissime.
No, però risponde in due modi.
Io credo che sarei bravissimo a dirigere Rai 3, ma non è questo il criterio. Cioè, perché si deve cambiare qualcuno che fa bene solo perché non obbedisce ai padroni del vapore? Il sistema. Il servizio pubblico si chiama pubblico perché dovrebbe appartenere a tutti i cittadini. La dimostrazione che Ruffini faceva servizio pubblico stava proprio nel fatto che mediamente i suoi programmi, che erano innovativi, avevano anche successo. In una logica normale, in qualsiasi paese normale,
si conferma,
sarebbe stato premiato e gli avrebbero detto chapeau.
Sì, però ci sono due contestazioni che si possono fare a questo ragionamento, Flores. La prima è questa: non è che ci siano sia scritto da qualche parte che uno debba rimanere direttore di un posto per oltre 7 anni, insomma 7 anni è anche un periodo piuttosto lungo, e questo è il primo ragionamento. Il secondo è: non è che hanno messo Emilio Fede direttore di Rai 3, hanno messo l'ex direttore del TG3. Da questo punto di vista non credo che i programmi che sono andati bene, oggi c'è un bel articolo di Massimo Mucchetti su Corriere della Sera che fa capire che comunque sono stati programmi di successo anche da un punto di vista economico, quelli più sotto tiro da parte della maggioranza. E, insomma, ripeto, non credo che ci sarà qualche cambiamento da questo punto di vista.
Vede, quello che lei dice potrebbe essere un'obiezione, la prima: se non ci fossero casi di personaggi che hanno alla RAI un potere molto superiore per le cose che fanno alla direzione di Rai 3 e che stanno lì non da 7 anni ma da 700 anni. Io da quanti anni sta lì Bruno Vespa, che fa il bello e il cattivo tempo? Quindi la sua purtroppo non è un'obiezione valida.
Non fa il direttore Vespa, conduce un programma, è un po' diverso.
Se ci vogliamo raccontare, se vogliamo credere alla Befana,
no, ma io no,
fare,
no,
ma in genere dopo i 5-6 anni si smette di credere alla Befana.
No, però uno
Bruno Vespa c'ha 10 volte il potere che c'ha il direttore di Rai 3.
No, ma questo può darsi, ma stiamo parlando di due cose.
No, e quindi se il criterio fosse
quello degli anni, degli anni di permanenza,
ogni tanto bisogna provare persone nuove perché magari si dimostrano ancora più brave, se fosse questo il criterio andrebbe benissimo, bisognerebbe però applicarlo dappertutto.
Dunque,
non si fa, si fa solo, guarda caso, quando c'è qualcuno che non piace alla maggioranza attuale. La cosa d'altro canto è stata detta, non è che
sì, c'è anche,
piaceva alla maggioranza attuale e anche a qualcuno della minoranza.
C'è anche da dire, come lei sa, Flores, che su questa vicenda c'è stato un conflitto tutto interno al Partito Democratico, una fase di transizione da una segreteria all'altra.
Pessima cosa. Che c'entrano le questioni interne ai partiti di maggioranza o di minoranza con il servizio pubblico?
Ma c'entrano perché c'è la lottizzazione, lei lo sa bene, insomma, è così.
Allora, ma c'entrano perché c'è qualcosa che non ci dovrebbe essere.
No, non ci dovrebbe essere, ma c'è.
Ma sa quante cose, anche la mafia c'è, non per questo no, noi la accettiamo.
No, ma io non sto dicendo che è giusto, sto dicendo semplicemente che sulla vicenda di Ruffini non ha pesato solamente la volontà di Masi e dunque anche del governo di cambiare un direttore, insomma, che non era ha pesato anche la lotta interna al Partito Democratico.
Ma lo stavo dicendo, avevo appena finito di dirlo anch'io, anche la minoranza in parte non gradiva questo signore perché ragionava con la sua testa. Ecco,
ragionare che secondo lei Di Bella non ragionerà con la sua testa?
Ma questo lo vedremo, ma comunque il motivo per cui è stato tolto è questo, capisce? Ora, uno che ragiona con la propria testa dovrebbe essere l'ABC nel giornalismo. Questo dovrebbe essere. Vabbè, comunque,
lei era stato invitato dal presidente della Commissione di Vigilanza Rai Zavoli ad un seminario che doveva tenersi, credo, ieri, lo stato della TV in Italia e il ruolo della Rai, il servizio pubblico e la sua identità. Siccome ci doveva essere anche Schifani, lei ha detto: io non ci vado perché non voglio stringere la mano a Schifani. Siccome Schifani è il presidente del Senato e poi stringere la mano, insomma, lo si fa quotidianamente anche con persone sconosciute,
con persone sconosciute
quando uno gli presenta, quando lei presenta qualcuno, di solito stringe la mano, insomma, non è che è un gesto di particolare referenza, insomma, o di sottomissione, insomma, dare la mano a qualcuno.
Lei vuole sapere il perché di questa maleducazione?
Maleducazione, se lei ha detto che non ci vado perché non voglio stringere la mano a Schifani, mi spieghi perché?
Sì, questo per fortuna offre l'occasione di parlare di una cosa, appunto, di cui non si è parlato nei mass media italiani. C'è un quotidiano che si chiama Il Fatto Quotidiano, è il quotidiano di Antonio Padellaro e di Marco Travaglio, che qualche giorno fa, venerdì, ha pubblicato una notevolissima inchiesta di un altro giornalista molto bravo che si chiama Marco Lillo, che ha ricostruito una storia di cui finora non si sapeva nulla, e cioè la costruzione abusiva di un grande caseggiato a Palermo. Si dirà: che notizia è pieno il mondo e Palermo in particolare di grandi caseggiati abusivi. Questo aveva tre caratteristiche. Uno, che per costruire questo grande caseggiato si sono calpestati i diritti di due vecchiette che avevano la loro casetta lì, che hanno fatto tutto quello che potevano perché continuavano a credere nella legge, nel fatto che la legge è uguale per tutti, e quindi hanno tentato in tutti i modi di difendere il loro
diritto. Diciamo che poi questo caseggiato è diventato...
Questo caseggiato invece è stato costruito abusivamente, quindi ha distrutto la vita di queste due vecchiette, e questo caseggiato era pieno di
mafiosi.
Grandi mafiosi che anzi lì discutevano chi e come fare la latitanza. E questa è la seconda caratteristica. La terza caratteristica è che uno degli avvocati che ha difeso questo condominio, il costruttore, il condominio, questa realtà abusiva, per anni, ovviamente contro i diritti delle due vecchiette,
Schifani quando faceva l'avvocato, diciamo.
L'avvocato. Ora, io trovo che una cosa di questo genere, in qualsiasi paese democratico che noi conosciamo, una volta rivelato, in primo luogo sarebbe diventata una notizia per tutti i mass media, una notizia di primissimo piano, perché il Presidente del Senato è la seconda carica dello Stato.
Vabbè, un'attività che lui svolgeva prima di entrare in politica. Per carità, ma...
Sto dicendo che in qualsiasi paese lei provi a telefonare a caso a un grande giornale europeo o americano e a dire: se succedesse questo nel vostro paese, se ne parlerebbe? E voglio ricordare che per qualcosa che è infinitamente meno di tutto ciò, e cioè per esempio perché la propria moglie non ha pagato i contributi alla Colf, ci sono stati dei ministri che negli Stati Uniti d'America sono stati costretti
però,
alle dimissioni.
No, questo l'ho capito, però Flores, la domanda è questa, può darsi che non se ne sia parlato abbastanza, non lo so, se ne è parlato.
Non, non se ne è parlato per nulla.
Vabbè, d'accordo, ma al di là di questo, il motivo per cui lei non vuole stringere la mano a Schifani, qual è?
È esattamente questo, che in qualsiasi altro paese democratico del mondo, rivelate cose di questo genere, il Presidente del Senato si sarebbe dimesso un minuto dopo e se non l'avesse fatto la sua parte politica l'avrebbe costretto. Le ripeto,
la versione di Schifani su questo non la conosciamo, tra l'altro.
Ma non è la questione, io non sto dicendo la versione di Schifani, io sto dicendo che in negli Stati Uniti d'America se esce fuori che il Presidente del Senato in passato, ripeto, in passato ha avuto cose di questo genere, la sua parte politica lo costringe a dimettersi un minuto dopo e tutti i mass media parlano di questa cosa come del fatto del giorno. In Italia non è accaduto.
Vabbè, questo qua può darsi che sia così, ma il problema è che perché lei non vuole stringere la mano a Schifani? Perché pensa che sia colluso con la mafia? Qual è il punto?
Cioè,
Cioè se la prenda con i giornali italiani, con i mass media italiani che non se ne sono occupati, Schifani.
È con lui che non si è dimesso.
Ah, con lui che non si è dimesso.
Mi scusi, le sto dicendo.
No, sì, no, per
capire. La famosa democrazia americana che ci viene portata costantemente, ad esempio, dall'attuale maggioranza di governo, per infinitamente meno ci si dimette immediatamente.
Cioè, siccome faceva l'avvocato e ha difeso una persona che gli aveva chiesto la difesa, poi
non una persona,
un costruttore che ha fatto delle porcherie, diciamo, un costruttore.
Appunto,
un costruttore ha fatto le porcherie. Gli avvocati difendono anche persone impresentabili,
Gli avvocati difendono anche persone impresentabili, ma in qualsiasi altro paese del mondo, e ripeto,
non lo so se le dimissioni sarebbero
allora,
immediate.
Se lei
no?
Non lo sa, le assicuro, telefoni a un qualsiasi amico giornalista,
e vabbè, insomma,
Washington Post, The New York Post, e le dirà il giorno dopo sul fatto, c'era un'intervista con un giornalista inglese che appunto era esterefatto semplicemente.
Va bene.
Perché nel mondo anglosassone
le dimissioni, lei dice, sarebbero immediate. Devo dare i titoli dei telegiornali. Grazie Flores, devo dare i titoli dei telegiornali.
Dice,
ci siamo alle 23 minuti con qualche ritardo, ma andiamo con i titoli del TG5.
Obama pronto a mandare rinforzi in Afghanistan per smantellare Al-Qaeda. Chiede a Berlusconi un rafforzamento della missione. Il premier sì a un maggiore impegno. Giustizia al processo breve, la NM insiste, rischio di prescrizione su 50% dei procedimenti, il ministro Alfano replica, riguarderà solo l'1% dei processi. Una miniera di filmati, almeno 60.000 file nel computer di Brenda, il transessuale trovato morto a Roma il 20 novembre. Giornata contro la violenza alle donne, una su tre in Italia l'ha subita, inchiodato dalle telecamere comunali lo stupratore di Orzi Nuovi a Brescia. Pirati della strada che non pagano i conti con la giustizia, anche nei casi più gravi se la cavano con la sospensione della patente per un anno. Anche in Italia registrazioni audio-video degli interventi chirurgici. Nelle cause, dicono i medici, saranno una tutela per noi e per i pazienti. È boom per i videogiochi, tra i regali più ambiti per Natale. Arriva il bollino con l'età minima consigliata per l'utilizzo.
Intanto cominciano ad arrivare le prime accuse di Spatuzza, del pentito Spatuzza che se la piglia. Ricorda episodi che riguardano Schifani, che sarebbe stato in contatto anni e anni fa quando era avvocato, cose di cui parlavamo prima con Flores Dalcais, con il boss Graviano, con un uomo vicino al boss Graviano. Immediata, pochi istanti fa, la replica del Presidente del Senato: Spatuzza infanga la mia dignità, lo denuncerò. TG1.
Afghanistan sì ad un maggiore impegno dell'Italia, lo assicura Berlusconi dopo la telefonata con Obama che elogia il premier. Violenza domestica, prima causa di mortalità nelle donne tra 19 e 44 anni, napoletano un dolore che riguarda tutti. Finanziaria slitta taglio IRAP e IRPEF, Fini no a fiducia sul maxi emendamento, Cosentino no delle camere ad arresto e dimissioni. 60.000 file nel computer di Brenda, tutti recuperati, l'avvocato di Cafasso non voleva fuggire.
Regali di Natale, come fare bella figura senza spendere troppo. Da Padova i detenuti che fanno i panettoni. Il TG1 a Dubai, nell'edificio dei record, 162 piani, 1400 appartamenti, in un minuto dal primo all'ultimo piano.
Bene, 800 24 00 24, Rocco da Roma, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Dunque, le volevo dire semplicemente, con ogni probabilità l'annoierò e la irriterò, quindi si prepari. Insomma, io volevo semplicemente parlare, prendere lo spunto, insomma, dal processo breve, da quello che si sta facendo in questi giorni, che insomma mi sembra che sembra un po' il segreto di Pulcinella, no? Si sa benissimo che la legge la fanno per evitare a Berlusconi altri guai giudiziari. E questo a me è un po' indigna, tanto per tirare in ballo, insomma, aggettivi già utilizzati, un po' mi imbelvisce anche, mi fa specie che insomma persone intelligenti di qualsiasi schieramento non si imbelviscano altrettanto. Cioè, o sposiamo in toto la tesi di Berlusconi, che abbiamo, cioè, una certa magistratura politicizzata, toghe rosse e così via, e quindi tutti chi insomma voterà a PDL dirà sì, è vero, la magistratura è politicizzata, oppure anche in seno a chi vota PDL, chi vota quindi dal centrodestra, un certo imbarazzo, perlomeno imbarazzo, se non qualcosa di più, dovrebbe far nascere, insomma, questo continuo legiferare, perché non è la prima volta, insomma, che si legifera per togliere un po' dei guai giudiziari il nostro presidente del Consiglio, insomma. Va bene. È una cosa trita e ritrita, detta tante volte, però normalmente chi governa dovrebbe essere un po' meglio della massa, della gente, cioè rappresenta lo Stato, quello con la S maiuscola.
Ho capito.
Come dire,
bene, grazie. Andrea da Milano, buonasera.
Buonasera. Allora, io chiamavo perché stasera, ascoltando la radio, sono un attimo confuso, perché mi sembra che il ministro Alfano ci dica che non è quindi una gran riforma della giustizia quello che stanno facendo, se impatta solo sull'1% dei processi. No, i problemi della giustizia mi sembrano...
Beh, adesso è passato al 9% Alfano.
Ah, è il 9%, quindi aumenta un po'. Però soprattutto io non ho sentito mai in questi giorni parlare del tema della giustizia civile, no? Perché da qualche misura, se la giustizia avesse risorse per fare in fretta, più in fretta di quello che evidentemente non faccia, e lo Stato, che in un processo penale è la controparte rispetto all'accusato, no? Decidesse che decorso un certo termine la presunzione di innocenza deve essere così forte da inibire la prosecuzione del processo, quasi quasi potrebbe essere anche in un ragionamento che con le dovute risorse alla giustizia potrebbe avere un senso. Ma sulla giustizia civile, dove non c'è uno Stato che può decidere autonomamente di sospendere, di interrompere la propria prosecuzione, ma ci sono due parti, magari due imprese, di cui una ha una pretesa che ritiene legittima e che è costretta a far valere in giudizio. No, si dice che i processi civili durano in media 10 anni. Quindi il processo breve,
secondo lei non si dovrebbe applicare al civile questa normativa, questa nuova normativa che vuole introdurre il governo?
Assolutamente no, perché poi mi immagino che quali possano essere le conseguenze, no? Qualora anche ci fosse, quindi a questo punto diventa lo Stato responsabile del danno patrimoniale di chi non riesce ad avere giustizia.
Molto chiaro, Andrea, la ringrazio, molto chiaro. Siamo qui alle 20:13, Lorenzo da Roma, buonasera.
Buonasera a lei. Due secondi fa c'era la pubblicità di domini.it.
Sì.
Ha sentito?
Sì.
Costa 30 euro l'anno avere www.crociani.it, facciamo un esempio, no?
Sì.
Il ministro Stanca, quando è stato ministro della tecnologia, fece stanziare 45 milioni di euro, Gazzetta Ufficiale è apparso, per fare www.italia.it. Non è mai partito, è partito, poi con Rutelli, 2 anni dopo, spesero 7 milioni e 500 mila euro, lo richiusero, E adesso sembra che sia andato, visto. Io mi ero proposto per farglielo gratis, per tenerlo questo sito, perché un sito costa 30 euro l'anno. Poi si riempie.
Vabbè, ci vuole la manutenzione, le cose, non è.
La manutenzione non costa niente, costa 1000 euro al mese, un ragazzo.
Poi bisogna fare il progetto grafico, contenuti. Lorenzo, bisogna fare il progetto.
Guardi, non sono, costano uguali, come quello che avevo pronto io. Allora, la Camera dei Deputati, è inutile fare. Si fa il link alla Camera dei Deputati. Storia dell'Italia, non c'è bisogno di chiamare, dare i soldi e regalarli a uno studioso che faccia storia
che si possa risparmiare, scusi un attimo Lorenzo, che si possa risparmiare non c'è dubbio, però le cifre, la proporzione tra le cifre non è quella che
no,
indica lei.
Io ti dico, la società di informatica, i siti per noi sono come
va bene
prendere la caramella
allora,
per lei.
Allora?
E lui ha dato dimostrazione di essere più mago di Silvana, perché lui presidente dell'IBM Europa, cioè uno che si intende, non è il ministro Rodondi che
sta parlando di Stanca, naturalmente, sì.
Stanca ovviamente, lui sì. Stanca.
Ministro allora?
Ministro della tecnologia, e questo sito ci è costato 45 milioni di euro, e non è nemmeno partito, perché poi fosse partito, mi sente Cruciani?
Sì, la sento,
costa 45 milioni. E dentro ci sono anche contenuti bellissimi, le fotografie della Loren che ci sono costate. Poi non era nemmeno, non sono riusciti a farlo partire, perché il primo problema di Stanca e compagni era prendere una sede, pagare l'affitto, poi andare dai professori che devono scrivere la geografia dell'Italia o la storia dell'Italia, tant'è vero che misero il Trasimeno in Puglia, misero quel Cervino sugli Appennini. Ecco, queste sono le stupidaggini che capace. Stanca deve essere accusato di questi sprechi, oltre che ovviamente cacciato a calci nel sedere, se l'ha fatto come ministro si figuri come presidente
dell'Expo,
dell'ente Fiera.
Ma qui non si discute questo di cacciare Stanca, in realtà non si sta discutendo se cacciarlo o meno, semplicemente del fatto che dovrebbe scegliere se fare il deputato oppure fare l'amministratore delegato dell'Expo.
Se bravo come il mago Zullini, uno lo teneva, lo paga tanto perché funziona bene, no? È come il primario, si chiama il primario per tagliarsi le unghie, gli dà 10.000 euro per tagliare le unghie e li può slegare. Ma questo non è capace di fare niente, nemmeno il lavoro suo di informatica, figuriamoci se può fare il presidente della fiera.
Va bene, va bene, grazie. Gianluca da Reggio Emilia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi riferisco alla telefonata di Floris Dercais.
Sì.
Faccio una premessa, io detesto politicamente il presidente del Senato, lo ritengo imbarazzante e al di sotto della soglia minima, appunto, di presentabilità.
Per quale motivo? No, per curiosità. Per motivi politici, cioè politicamente non le piace oppure per altri motivi?
No, politicamente non mi piace, ma non si pone il tema. Lui sta svolgendo non un ruolo di garanzia, ma è praticamente servito ad ogni umore del Presidente del Consiglio. È legittimo, ma non è mai accaduto che, ad esempio, la seconda carica o la terza dello Stato invocassero le elezioni anticipate per problemi in maggioranza, come è accaduto la settimana scorsa. Ed è per questo che io pensavo che Floris Dercais non volesse stringere la mano al pessimo Presidente del Senato per questo motivo politico legittimo.
Però mi scusi, Schifani, Schifani 10 giorni fa ha detto una cosa che è abbastanza ovvia: se non c'è più la maggioranza si va a votare. Sono le interpretazioni, una cosa detta per far intendere a Napolitano che Berlusconi vuole elezioni anticipate. Ma insomma, mi sembra un discorso.
Lei è avvedutissimo. Infatti, il giorno dopo, lui ha immediatamente fatto retromarcia. È una persona che non mi pare all'altezza del ruolo. Accade talvolta.
Vabbè, comunque, secondo lei non è all'altezza del ruolo, però.
No, assolutamente, però ritengo altrettanto imbarazzante che in qualche modo, io sono di sinistra, ritengo altrettanto imbarazzante specularmente che Floris Dercais, che rappresenta, ovviamente in modo del tutto legittimo, un pensiero, un modo di vedere anche l'opposizione che io non condivido, non stringa la mano perché in un'altra vita, svolgendo un ruolo professionale, Schifani abbia fatto quel che prima è stato descritto e che non ho dubbi è davvero accaduto. E io non ho nemmeno dubbi però nel dire che in nessun paese anglosassone dove il diritto è vero e dove il diritto è agito nessuno avrebbe potuto dir nulla se nell'esercizio delle funzioni legali chi poi successivamente ha assunto un incarico di rappresentante dello Stato avesse difeso. È evidente che molto frequentemente gli avvocati difendono coloro che commettono reati, anche gravissimi. E allora dico tutto questo perché in qualche modo la cosa infantile e che fa male a chi l'opposizione la intende in modo serio, che ha detto Floris, mi pare molto molto significativa, ed è per questo che è importantissimo non andarci in quella piazza del 5 per non aiutare il grande monopolista. Lo dobbiamo battere in ben altro modo e invocando il diritto, le regole, sempre, non soltanto in questo modo. Ciò detto, Schifani è impresentabile.
Vabbè, grazie. Gianluca, la ringrazio. La eccoci qui alle 20:21, 800 24 00 24, con l'onorevole Maurizio Turco, radicale eletto all'interno del Partito Democratico, che è membro della Giunta per le autorizzazioni. Buonasera.
Buonasera.
Allora, mi sa che con l'andazzo di questi pentiti fra un po' alla Giunta per l'autorizzazione ci sarà da lavorare, eh? Questa è la previsione. Senta Turco, lei oggi sulla vicenda Cosentino come ha votato?
Io oggi mi sono astenuto e ho comunicato che si trattava di un'astensione tecnica, nel senso che avevo necessità di manifestare compiutamente in aula il mio pensiero, cioè la mia valutazione rispetto al voto che i deputati radicali esprimeranno, cioè un voto contrario alla richiesta di arresto.
E perché non ha votato direttamente in commissione?
È perché se no non avrebbe avuto la possibilità di intervenire in aula. Invece così avrò tempo, avrò 15 minuti per
una cosa tecnica,
di convincere i miei colleghi e intanto dare anche conto del perché di questa decisione.
Un motivo tecnico, insomma, questa astensione?
No, l'astensione è tecnica, ma è giorni che io dal momento in cui ho ricevuto i documenti e ho avuto modo di leggerli, sebbene la mattina in cui me li hanno consegnati c'era già la sintesi su diversi quotidiani italiani.
Poi su internet si trova tutto, hanno già diffuso online.
È una cosa, vabbè, siamo in Italia, d'accordo.
Che vuole fare?
Ho letto le carte e ho deciso che non vi erano gli estremi, anzi, ho parlato di una richiesta suicida, perché non è possibile che in 10 anni non si faccia un'indagine e si attende il pentito successivo. Cioè, se Cosentino fosse davvero o avesse avuto la possibilità di avere collusioni con la Camorra già 10 anni fa, perché non l'hanno fermato? Perché hanno atteso 10 anni? E poi sa cosa dice il magistrato? Che dal 2004 non lo è più. Non è più colluso con i
capelli. Allora perché lei dice, perché la necessità di arrestarlo adesso? No?
Glielo chieda. Cioè, ma d'altronde, mi scusi, se il procuratore generale della Repubblica di Napoli,
Galgano,
che è la più alta carica della magistratura inquirente, Vincenzo Galgano, un mese prima dell'arresto, in una intervista, ha dichiarato alla richiesta, dice, ma su Cosentino è da un anno che si aspetta di sapere se è colluso o meno con i casalesi. Sa cosa ha risposto un mese prima della richiesta di arresto? Io non ho elementi dai quali mi risultino queste circostanze. E per quel che mi riguarda, allo Stato e una persona nei cui confronti non ho nulla da ridire. Ma la cosa più grave è che quando Cosentino è venuto in giunta, diciamo, a difendersi o comunque a difendere le proprie posizioni rispetto alle accuse, lui si è involontariamente si è autoaccusato, cioè lui ha fatto emergere che è non un associato esterno al clan dei Casalesi, lui è uno dei capi clan della criminalità politica campana.
In che senso, mi scusi?
Ha spiegato benissimo qual è il sistema attraverso il quale si spartiscono tutto e insieme ciascuno per quello di copre la competenza come hanno gestito i rifiuti. Capisce? Cioè, la questione è gravissima, ma d'altronde è una storia vecchia. Noi radicali già nel 92 contestavamo.
No, mi scusi Turco, lei sta dicendo che quando è venuto in giunta a parlare davanti a voi,
ha spiegato come funzionano i meccanismi
del potere, esatto, però questo non ha niente a che fare con i reati, diciamo, no?
Beh, dipende, perché già nel 92 accadde già con Di Pietro e glielo contestammo. Di Pietro, di fronte a un fatto evidente, l'associazione a delinquere, mica ha mai contestato a un politico l'associazione a delinquere con gli altri, con i suoi soci. Cioè, il politico, il massimo a cui lo si condanna, è associazione esterna.
Sì, ho capito, ho capito.
È un obbrobrio giuridico e logico.
Sì. Senta, però le voglio chiedere una cosa. La, di solito, diciamo, si nega, si dovrebbe negare la, la richiesta di arresto quando c'è il fumus persecutionis. Lei, esatto, lei ce lo vede questo fumus persecutionis? Cioè, ce l'hanno questi magistrati di Napoli? Che cosa sono? Poco professionali, incompetenti? Hanno...
Ecco, la parola giusta è la scarsezza, la mancanza di professionalità. Mi sembra proprio la parola giusta. Guardi, l'ha già detto il procuratore generale di Napoli, Vincenzo Galgano, dice che mentre lui dice proprio testualmente gli altri hanno 100 cavallucci, noi 10 stanno di ranza ma 90 asini, e che ci dobbiamo fare?
Senta, ma
voglio dire, la scarsezza di professionalità, nel senso, hai un indizio e che fai? Niente. Aspetti 10 anni? Poi io ho anche l'impressione che siano stati tirati un po' per la giacchetta. Nel senso che non avevano ancora abbastanza, come dire, prove, cioè non ne avevano nessuna, a parte la voce e la parola dei pentiti, per cui non è che cinque parole di cinque pentiti fanno una prova, no, non fanno restano cinque parole, cinque sospetti, cinque piste di indagine.
Sì.
E qui il problema è che non si fanno più indagini. Ormai ho intercettazioni, ho pentiti, indagini, niente.
Per cui questo fumus persecutionis esiste, secondo lei?
È certo che esiste. C'è solo la parola dei pentiti, da 10 anni a questa parte. Non hanno fatto nulla per acclarare se la parola dei pentiti corrispondessero a dei fatti.
Vabbè, comunque in aula è tutto abbastanza segnato, tutto abbastanza scontato come andrà.
Ma non è detto. Cioè, io non, ogni volta...
Vabbè, la maggioranza è quella, punto. Non credo che oggi c'è stato già un voto sulla mozione di sfiducia, che è un altro discorso rispetto alla
certo. Beh, il voto di fiducia è un'altra cosa, certo. Beh, io poi non capisco tutto questo clamore.
Cioè lei
scusi, è il silenzio sul caso Angelucci, quando noi radicali, tra i pochissimi dell'aula, votammo per l'arresto. 2 mesi fa,
sì, su Angelucci.
Silenzio assoluto su Angelucci, dove c'erano le intercettazioni in cui parlava lui col vice direttore di Libero, gli dava disposizioni. E su questo silenzio totale.
E in quel caso, secondo lei, non c'era fumus persecutionis?
Ma quale fumus? Lì c'erano le prove. Guardi, l'ho letta più di una volta.
Secondo lei, quante persone nella giunta leggono effettivamente le carte? Così, per curiosità.
Guardi, non posso parlare.
No, me lo dica tu.
Io parlo per me. E io prima di parlare mi documento, studio e cerco di avere una posizione che non sia ideologica, ma che risponda alla realtà dei fatti, cioè delle carte.
Bene così, grazie. Grazie a Maurizio Turco, 20 e 28, 800 24 0024. Ed è così che bisogna fare: guardare le carte, documentarsi e poi, secondo coscienza, votare, soprattutto. Di fronte a vicende come queste, in cui gli ordini di partito contano poco, dovrebbero contare poco, e invece è il contrario. Siamo qui alle 20:35, i titoli del TG2.
Telefonata di Obama a Berlusconi, il presidente americano elogia il ruolo dell'Italia in Afghanistan. Il nostro premier assicura sì ad un rafforzamento dell'impegno internazionale. Niente tagli per IRAP e IRPEF nella finanziaria, dallo scudo fiscale 4 miliardi per sostenere la ripresa nel 2010, fini nessuna fiducia senza discussione in Parlamento. Barbarie da estirpare, il richiamo di Napolitano nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il ministro Carfagna 17.000 le denunce per stalking. Sequestro record in Campania e Casalesi, ville e auto di lusso per 120 milioni sui siti. Una canzone neomelodica napoletana esalta i boss della Camorra anche quando ordinano di uccidere. Sì alla libertà su cauzione in Svizzera di Roman Polanski, arrestato per lo stupro 32 anni fa su una minorenne in America. Cifra record, 3 milioni di euro, dovrà portare una sorta di braccialetto elettronico.
Giustamente nel titolo del TG2 c'è una cosa in più rispetto agli altri telegiornali su Polanski: il braccialetto elettronico, oltre ai 3 milioni di euro della caparra, che se fugge o se succede qualcosa Polanski può perdere, non sono cioè soldi dati così a vuoto. 800 24 0024. Roberto ci chiama dalla Spezia, buonasera.
Buonasera a lei, dottore. Intanto ho aspettato un po', ma mi è sembrato utile fare una considerazione che va a merito dell'emittente, in quanto c'è una crescita di pubblicità e questo fa onore alla trasmissione perché ha più ascolti. La considerazione mi viene perché questo non si verifica in Rai, perché sulla sostituzione del direttore a Rai 3, e mi sembra che questa logica non ci sia, in quanto il fenomeno mi sembra identico, cioè una crescita di ascolti, di pubblicità, di budget, e poi stranamente con una logica che viene richiamata aziendale, ma altrove l'aziendalismo è ben diverso, si fanno queste movimentazioni che io, ripeto, non entro nel merito delle persone, entro nel merito della logica aziendale perché pago il canone. Ora, la mia considerazione è questa: mi sembra che il problema non sia semplicemente di tipo così da sottovalutare, ma sia un problema un po' più complesso e forse andrebbe approfondito, anche perché la RAI è un'azienda, e la RAI in questo momento esprime, insomma, nell'ambito della collettività e della nazione, le esigenze.
Ho capito, Roberto, le esigenze?
Le esigenze di più persone che la possono pensare diversamente.
Sì, di pluralismo, non mi sembra che con Di Bella questa il problema del pluralismo sia compromesso.
No, però volevo dire che sostanzialmente, ecco, in genere squadra che vince non si cambia, e se si cambia vuol dire che c'è qualcosa che non torna.
Io guardi, Roberto, nel Consiglio di amministrazione c'è stato un solo voto contrario, che è quello di Nino Rizzonervo, il quale l'ha giustificato dicendo non c'è una logica aziendale vera e propria. Al contrario, Paolo Galimberti, che non è certamente un berlusconiano, ha detto, il presidente della RAI, che ha votato a favore della sostituzione di Ruffini con Di Bella, ha detto invece che è una logica tutta aziendale. Per cui, insomma, francamente non riesco ad andare al di là di questo. Tutta la dietrologia sulla soluzione di Ruffini non ha delle basi concrete. Probabilmente ci saranno dei motivi anche interni al Partito Democratico, questo è il punto, o no?
Allora, se dice che ci sono motivi interni al Partito Democratico, la mia acquisizione si aggrava, non si semplifica. Però, insomma, io volevo esprimere da utente che paga il canone una certa rammarico.
Insomma, non casca il mondo, Roberto, però abbia pazienza. A parte che Ruffini non l'hanno cacciato, gli hanno dato, gli daranno un altro incarico nel digitale. Non è che la libertà di informazione si è appesa in Italia alla presenza di Paolo Ruffini, direttore di Rai 3, abbia pazienza. Né credo che la qualità di un canale televisivo possa in generale dipendere solo da una persona. Poi non è che l'hanno sostituito, ripeto, con Emilio Fede. C'è Antonio Di Bella, che è stato fino a poco tempo fa il direttore del TG3. Per cui, insomma, non credo che smantellerà Rai 3, cioè non vedremo Bruno Vespa su Rai 3, non vedremo Maurizio Belpietro su Rai 3, eccetera eccetera, insomma, tanto per intenderci, o no?
Sette anni, ma io non conosco nemmeno la persona, non l'ho mai vista neanche in fotografia. Io mi baso su quello che sono gli elementi essenziali di tipo aziendale. Mi sembra che gli elementi essenziali di tipo aziendale diano ragione a una realtà. Tra l'altro, mi sembra anche di poterle dire che mi sembra che anche tutto lo staff, tutte le persone che operano all'interno di questa rete, che quantomeno, insomma, è anche un certo fiore all'occhiello, al di là dell'opinione. Insomma, francamente, da persona che così vuole un po' così esaminare le questioni di questo genere, mi sembra una cosa non del tutto, ecco. Poi può anche darsi che il futuro dia ragione alla tesi diversa, ma io dicevo, senza voler assolutamente, io seguo molto spesso Di Bella quando faceva anche le trasmissioni alla sera del telegiornale,
gli approfondimenti, sì.
E non ho assolutamente motivo di ritenere che sia una persona squisita, anzi è un format che mi piace, mi
va bene,
però,
va bene.
Ecco, era una cosa di questo.
La ringrazio. Prego, Roberto, dove andiamo? Andiamo a Torino. Giampiero, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani, salve.
Dica.
Io telefono in merito a quello che è stato detto prima sul presidente del Senato Schifani.
Sì.
Al di là delle ultime vicende, volevo ricordare che Schifani è stato legato professionalmente per diversi anni a persone che poi sono state giudicate colpevole di associazione mafiosa.
Per esempio?
Ma erano i titoli, quelli che assieme a lui erano titolari della Sicula Brokers, no? È il famoso l'episodio che è stato denunciato da Travaglio a Che Tempo Che Fa, per cui c'è stato tutto questo movimento, sì. E che in verità era stato denunciato ancora prima, sempre in un libro di Travaglio, quello per cui lo stesso Schifani ha...
Libro di Lirio Abate.
Come?
Libro di Lirio Abate, se non sbaglio. Comunque, al di là di questo, Giampiero, qui la questione è un'altra. Non si ricorda quell'episodio, si è ricordato un altro episodio, che è quello raccontato dal Fatto negli ultimi giorni, cioè dire il fatto che Schifani da avvocato difendeva delle persone, diciamo, poco raccomandabili, mettiamola così, cosa che è normale per un avvocato. Dunque, lei su questa vicenda che idea ha? Che cosa ci
no,
vuole
ma
dire?
No, ma scusi, io stavo parlando di un'altra cosa, abbia pazienza, non mi faccio cambiare discorso, perché lei ogni volta che viene fatta un'osservazione, quantomeno molto spesso, sì, lei glissa su qualcos'altro.
Ma non sto glissando, allora ritorni su quell'episodio là, allora faccia come vuole.
No, ritornare su quello, no, non, è così, vorrei ritornare su quello.
Vuole tornare o non vuole tornare?
Già, sì, voglio tornare, allora, sto tornando. Semplicemente per questo... È altamente inopportuno che Schifani sia la seconda più alta carica dello Stato, ecco tutto. A parte questa osservazione, diciamo, che mi è stata suggerita dall'ascolto della conversazione di poc'anzi in cui si parlava di Schifani,
sì,
a prescindere di questo, quello che vorrei fare è anche una critica a lei al suo modo di fare giornalismo.
Dica.
Che veramente io trovo, come dire, lei ha un'attitudine a sminuire, a annacquare.
E in questo caso che cos'è che sminuirei? Scusi, non ho capito.
Non è soltanto questo caso, io parlo in una maniera assolutamente generale.
Non ho capito, che... Giampiero, la sua tesi, tanto per capirci, perché altrimenti non arriviamo al dunque, la sua tesi è che Schifani
è assolutamente inadeguato.
Ecco, lascia bene, l'inadeguatezza non la giudico io né lei, la possiamo giudicare quando si va a votare l'inadeguatezza. L'inadeguatezza cosa significa? Che non è capace di dirigere le sedute del Senato? Che significa
inadeguatezza? Diciamo, la sua candidatura è del tutto inopportuna.
A parte non è più la candidatura, è presidente del Senato da un anno e mezzo.
La sua presenza.
Ma perché inopportuna? Perché secondo lei è colluso con la mafia?
Ma non secondo me, è un dato di... No!
Ma che un dato di fatto di che cosa? Quale dato di fatto? Di cosa sta parlando?
No, non è... Ma non sappiamo se sia colluso con la mafia, però... Soltanto un fatto del genere, in qualunque altro paese l'avrebbe immediatamente messo.
Ma chi l'ha detto questo paragone in qualsiasi altro paese? Ma chi lo dice? Chi lo sostiene? Cioè, Flores Tarcaiso lo sostiene.
Mi scusi un attimo, ma lei dà un'occhiata ai giornali degli altri paesi?
Poco,
ma le dico, se lei fa un giro...
Non ho tempo.
Ma per un giornalista, scusi, è importante.
Mi dispiace, ogni tanto leggo le prime pagine, poi non leggo gli articoli, che devo fare? Mi vuole condannare per questo?
No, non voglio condannarla, però per un giornalista non è professionale.
Non sarà professionale, abbia pazienza, non ho tempo di leggere nel dettaglio di tutti i giornali stranieri.
Ma non parlo del dettaglio, anch'io
Che cosa allora? Che cosa dovrei leggere?
Ma legga anche soltanto i titoli o le prime...
I titoli li leggo, Giampiero, le devo raccontare come passo la giornata?
No, non le ho chiesto assolutamente questo, però voglio dire, lei mi sta dicendo quello che si fa negli altri paesi, ma dico, quello che si fa negli altri paesi e quello che gli altri paesi pensano di noi,
guardi,
lo sappiamo.
Giampiero, allora, la tesi, sì, d'accordo, la tesi secondo la quale in un qualsiasi altro paese la posizione di Schifani sarebbe impresentabile,
ma
stiamo parlando di Schifani adesso, tutto il governo, che significa la posizione di Schifani? Ma che significa la posizione di tutto il governo? Non significa nulla. Traffico, torno subito.
Cioè, è un governo che ha l'indipendenza di una persona sola. Una cosa, adesso,
è un giudizio politico, Giampiero, cosa c'entra l'oggettività di questa cosa? Ma di che stiamo parlando? Siamo qui, 20:48, 800 24 00 24, e siamo ancora con Giampiero da Torino. Allora,
sì,
Giampiero.
Eccomi, buonasera. A parte il discorso che abbiamo fatto su Schifani, quando avevo parlato...
Ma non ho capito perché secondo lei però si dovrebbe dimettere Schifani, mi faccia capire,
no,
perché
non
ancora non ho capito.
Ma
lei dice che è inadeguato, che è improponibile, che deve fare, deve rimanere...
Ma non doveva neanche essere...
Vabbè,
adesso
è stato eletto, perché si dovrebbe dimettere?
Ma io non ho detto che si dovrebbe dimettere.
Allora, va bene, d'accordo.
Meglio, sarei anche d'accordo, però non era questo che volevo dire. Semplicemente è una persona che è assolutamente inadatta, inadeguata, inadeguata, ma la cui presenza è sconveniente nella carica che ho. Un'ultimissima cosa che
prego.
È una critica che volevo fare veramente al suo modo di fare giornalismo.
Ma l'ha già detto,
veramente...
l'ha già detto.
Mi fa finire di esporre il mio pensiero. Perché lei veramente sminuisce tutto quanto e
soprattutto quando le persone non sono d'accordo con lei. Voglio dire, cioè, viviamo in un paese in cui c'è una situazione che è veramente, se non ci vivessimo dentro, sarebbe, anzi, per chi non ci vive dentro, è veramente inverosimile. È qualunque cosa macroscopica che riguarda la nostra vita politica di tutti i giorni, da lei viene liquidata, insomma, o quantomeno se ne discute sminuendola,
riducendola.
Ma voglio dire, si indigna ogni tanto.
Sì, Giampiero, mi faccia
anche lei, anche perché voglio dire, un atteggiamento come il suo di sminuire, di ridurre, di annacquare tutto quanto.
Annacquare.
Io lo trovo, ma sì, perché lei veramente.
Per esempio, su Stanca oggi ho annacquato.
Non ho capito.
Su Stanca oggi ho annacquato.
Non ho seguito il discorso di Stanca.
Ho capito tutto. Però, la ringrazio. Giampiero, ci sono altri ascoltatori. Grazie. Paolo, provincia di Rovigo, buonasera.
Pronto, buonasera.
Dica.
Dottore. Pronto?
Dica, Paolo.
Niente, io volevo fare una considerazione in proposito di quello che di ciò che ha detto il signore precedentemente riguardo alla nomina del direttore Rai, che secondo lui è un'anomalia il fatto che ci sia appunto questa rimozione eventuale, se ben capito.
No, rimozione c'è stata, non eventuale.
Secondo me, pronto?
Sì, non è una rimozione eventuale. Oggi hanno sostituito il direttore di Rai 3. Al posto di Paolo Ruffini c'è Antonio Di Bella. Dunque non è eventuale questa rimozione, c'è stata oggi.
No,
dunque
la chiedo scusa perché oggi ero in facoltà, quindi non ho potuto.
No, seguire, prego, ma prego, dica.
Niente, quello che volevo dire è la seguente cosa. Secondo me l'anomalia è il fatto che in una televisione pubblica si utilizzi una rete, che è la terza rete, e in particolare un programma che è quello di Michele Santoro
che va in onda su Rai 2,
contro il governo, che va in onda su Rai 2 contro il governo,
che non c'entra niente, dunque
quando la televisione è pagata da tutti.
Vabbè, Paolo, la ringrazio. Luciana da Mantova, buonasera. La sento male. Andrea da Roma, buonasera.
Buonasera, dottore, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottore, volevo fare intanto una premessa. Non mi ritengo un uomo schierato né di centrodestra né di centrosinistra, quindi ho sempre preferito ragionare e informarmi piuttosto che credere, anche perché di questo periodo, insomma, la libertà di informazione quantomeno.
Va bene, questo l'abbiamo capito. Dunque, Andrea?
Dottore, io fondamentalmente vorrei, inviterei tutti quanti e fondamentalmente i cittadini a farsi una domanda: ma veramente crediamo che la riforma della giustizia parta da questo DDL? Cioè, il bene degli italiani per quanto riguarda la giustizia verrebbe risolto da questo DDL? Io penso veramente che vorrei che qualcuno mi spiegasse, anche a parole semplici, qual è il beneficio che si porta ai cittadini. Cioè, dove Andrea in questo caso, ma dove in tutti gli altri cittadini, qual è il vantaggio?
Io in teoria, Andrea, sarebbero i processi più brevi, però
dottore, io tra l'altro mi riallaccio anche a quanto è da parecchio che ascolto la trasmissione, mi riallaccio anche a quanto venisse detto un po' di tempo fa, un'oretta e mezzo fa, quello che purtroppo anche oggi vi sono tantissimi processi che muoiono in maniera naturale.
Sì.
Allora il problema, se vogliamo risolvere un problema di giustizia, è quello di cercare di non far morire naturalmente i processi, ma se a questi aggiungiamo anche quest'altra soluzione, non mi sembra.
Va bene Andrea, grazie. Sebastiano da Siracusa, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto?
La sento, Sebastiano, dica.
Buonasera, sono Sebastiano da Siracusa.
Prego.
Stavo cenando.
Cosa sta mangiando?
Della pizza.
Poi? Okay. Allora, solo pizza?
Solo pizza, sì. Allora, io volevo intervenire in merito all'argomento dei trans.
Sì.
In pratica, le volevo chiedere una cosa. Da il caso Marrazzo, in che data è scoppiato? Se si ricorda, non so, io adesso la data precisa non la ricordo, però già se ne parla da ben troppi giorni, troppi telegiornali, radio, tutto, anche sui giornali, non si fa altro che parlare di questo argomento. La chiamo anche in questo giorno particolare per me, perché mio figlio fa 6 anni e mi ha chiesto pure di questa cosa, perché forse ne parlano a scuola anche i bambini, c'è un bambino di 6 anni che ti dice papà cosa vuol dire trans, mi pare un po' esagerato. La mia domanda è questa: perché i giornali o i telegiornali danno tutto questo spazio, o meglio, forse la risposta già la conosco, perché il motivo principale non credo sia dare informazione, ma più che altro fare audience, perché queste cose fanno fare molto audience. Perché dico si dà tutto questo spazio a questi argomenti e non magari ad argomenti importanti come l'alluvione di Messina, di cui non se ne parla più da molto tempo?
Sì, Sebastiano, però questa è una discussione un po' datata.
Non si farà altro che far diventare delle star queste persone qui, con cui per carità io non ho niente, ognuno decide di fare quello che vuole, però si fanno diventare star queste persone.
C'è troppo spazio in televisione secondo lei, nei talk show, certo, mattina, pomeriggio, sì, sera, questi trans. D'accordo, va bene, grazie Salvatore, provincia di Bari, buonasera, non c'è più. 800 24 00 24 Paolo dalla provincia, no, Pietro da Milano, buonasera. Non c'è Paolo dalla provincia di Rovigo.
Pronto, buonasera, sono ancora io che ho chiamato poco fa. Niente, ne approfitto tanto per farle i complimenti per la trasmissione, perché la considero molto competente, ma anche diciamo mi piace molto quando dice il seguente fatto, cioè io penso con la mia testa a prescindere dal fatto che una cosa sia di destra o di sinistra, non come certi che hanno il paraocchi. E questa cosa l'apprezzo molto. Niente, appunto, stavo dicendo riguardo al fatto che trovo appunto anomalo il fatto che in Italia ci sia una trasmissione come Rai 2 e la terza rete che appunto fanno trasmissioni fino comuniste, anche perché non c'è un bilanciamento.
Va bene, Paolo, lasciamo con questa cosa delle trasmissioni filo comuniste, chiuderei la trasmissione di questa sera, che dell'ultima mezz'ora è andata come è andata. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.
La zanzara.